Pace e bene a tutti, bentrovati. Oggi celebriamo la solennità dell'Epifania, dunque ci ritagliamo un po' più di tempo per meditare sulla parola del Signore. Anzitutto il senso di questa festa, che per noi è un po', in alcune zone qui d'Italia, in Occidente, un po' bistrattata. Ecco, l'Epifania è diventata una festa un po' commerciale, così, dove potremmo definirla l'Epifania o l'Ebefania, cioè la festa a Befana. Ecco, abbiamo questa immagine tradizionale di questa nonnina con tutti i detti, a Befana vien di notte con le calze tutte rotte, che porta doni, carbone o dolcetti, e volando con la scopa qui e lì. Oppure, così cristianamente parlando, è ridotto un po' alla festa che tutte le altre porta via. In realtà l'Epifania è una festa meravigliosa, grandiosa, in Oriente addirittura la festa in certo modo del Natale, perché in greco Epifania, da Epifaneo, significa manifestazione. È la manifestazione di chi? Di Dio, del Signore Gesù. E a chi? A tutti i popoli rappresentati dai magi. Ecco, se a Natale abbiamo contemplato l'annuncio dell'angelo ai pastori, i pastori che vanno dal Signore e rappresentano il popolo di Israele, la festa di oggi ci dice che Dio non si è fatto uomo per salvare soltanto il popolo di Israele, che si era preparato ad accoglierlo, per manifestarlo alle genti, ma è venuto per tutti. E questo ci riempie di gioia, perché nei magi siamo rappresentati tutti noi. Dio ci attira tutti a sé, è venuto per la salvezza di tutti, vuole la salvezza di tutti, e questo ci riempie di gioia e di gratitudine, perché ci ha cercati, perché lo abbiamo incontrato, perché è entrato nella nostra vita e l'ha cambiata, la sta cambiando, e ci riempie di speranza per tutti, perché tutti possono arrivare a incontrarlo. La salvezza è proposta a tutti, non c'è nessuno già perso in partenza, è possibile rinascere a tutti quanti. Nel cammino dei magi, che contempliamo nel testo, possiamo scorgere un vero e proprio itinerario di fede. Si parte da una ricerca, che a monte è quella di Dio dell'uomo, e dell'uomo che avverte questo desiderio profondo nel cuore. I magi che vedono la stella, c'è quindi qualcosa che li colpisce, capiscono che c'è il passaggio di Dio nella loro vita, vedono, si mettono in cammino, quindi partono. Vanno un po' fuori strada, a un certo punto avranno bisogno della Sacra Scrittura che li indirizza verso la casa dove c'è il bambino e la sua mamma, un po' figura della Chiesa, potremmo dire. Quindi la Scrittura che indirizza la ricerca dell'uomo a Gesù. E una volta arrivati si prostrano e lo adorano, cioè riconoscono la sua divinità, gli consegnano la loro vita raffigurata nei doni, si affidano a lui e ritornano per un'altra strada, cioè ritornano cambiati da quell'incontro. Ecco, cerchiamo di scendere allora un po' in questa esperienza di fede dei magi, che un po' è quella di tutti. A monte c'è la ricerca di Dio dell'uomo. Vedete, non dobbiamo mai dimenticare che prima della nostra ricerca, prima dell'incontro con il Signore, c'è sempre Dio che ci cerca. Da sempre, sin dalla caduta, è Dio che cerca l'uomo. Addirittura Dio arriva a farsi uomo pur di trovarci, pur di salvarci. E anche quando noi iniziamo a cercarlo, anche quando noi avvertiamo nel cuore un desiderio più grande, anche quando noi magari addirittura oppure l'abbiamo incontrato e cerchiamo la nostra vocazione, a monte c'è un desiderio, un sogno, una ricerca di Dio, ed è Lui che ci ha messo nel cuore la nostalgia di sé. I magi ascoltano questo desiderio profondo, questa nostalgia di Dio, hanno un cuore alla ricerca della verità e a un certo punto vedono la stella. Ecco, così, giusto per capire che non crediamo in aria fritta, secondo alcuni studi, anzitutto proprio negli anni della nascita di Gesù ci furono dei fenomeni particolari nel cielo. C'è chi parla della cometa Halley, oppure, ancora più probabilmente, per ben 3 volte in un anno abbiamo testimonianza del fatto che ci fu un evento rarissimo, cioè Giove e Saturno che si allinearono provocando una luce intensissima nel cielo. Nelle terre proprio da cui probabilmente provengono i magi, cioè la Media, cioè la Babilonia, dunque in Oriente, questo era uno dei segni che si pensavano a proposito della venuta del Messia. Infatti, in degli scritti di quel tempo, gli archeologi hanno ritrovato che si diceva che dalla Giudea sarebbe sorto il Messia, il dominatore del mondo. Pensate che addirittura Tacito, uno scrittore pagano dei Romani, scriveva che ci si attendeva che dalla Giudea sarebbero sorti i dominatori del mondo. Non solo, se andiamo a vedere la scrittura, la Bibbia, nell'Antico Testamento si parla, nella profezia di Balaam, nel libro dei Numeri, di una stella che sarebbe sorta da Giacobbe, il Messia da Israele. Quindi abbiamo tante profezie. Blaise Pascal diceva che Dio ha lasciato tanti di quei segni e tanta di quella luce sufficiente a chi vuol vedere, ma anche di penombra sufficiente a chi non vuol vedere. Così come nella nostra storia. Se uno vuol capire ed è sincero, capisce. I magi, questo termine che può identificare, alcuni pensano maghi, alcuni dei re del loro tempo, probabilmente erano comunque astronomi, dato che appunto osservavano il cielo e lo conoscevano, comunque personaggi influenti di corte, quindi non di certo gli ultimi arrivati, i magi vedono questa stella, ma non solo questo, vedono e si mettono in cammino. Infatti a Erode diranno, abbiamo visto la stella e siamo venuti. Vedete, vedono e si mettono in cammino, è bellissimo. Anzitutto, vedete, i magi sono persone che cercano la verità, che non hanno un cuore abbioccato, anestetizzato dalla ricerca soltanto egoistica del proprio piacere, del proprio tornaconto, di una vita materialistica così appiattita al ciò che mangio, bevo e ciò che faccio stasera. Cercano la verità, cercano il senso più profondo delle cose, cercano una vita piena, cercano Dio e lo cercano con tutto loro stessi. Vedono questa stella che vedono tutti. Ma loro cosa fanno? Si mettono in cammino. Quegli scritti che vi ho citato li conoscevano tante altre persone, ma a differenza loro non si sono messe in cammino. Vedete, noi possiamo vedere tante cose nella nostra vita, possiamo avere segni da Dio, possiamo vedere la conversione di altre persone, possiamo ricevere parole particolari, suggerimenti, parole sante, possiamo fare sogni fragorosi, possiamo fare, insomma, tante di quelle cose, ma il punto è, se non mi voglio mettere in cammino, se non mi interessa davvero, non mi servirà a nulla. I magi, pensate, questi che partono, armano cammelli, dromedari, stanno per partire, agente, i colleghi, la gente di corte, che scusate, ma dove state andando? No, stiamo andando in Giudea, qualche nazione più in là, perché c'è una stella e quindi viene il Messia. Ma come minimo qualcuno gli avrà potuto dire, ma siete impazziti. Ma loro non interessa il rispetto umano, interessa la verità. Loro capiscono che lì c'è un segno di Dio e lo seguono, partono, si mettono in marcia. Nel loro cammino effettivamente il primo posto dove arrivano è il posto dove uno più naturalmente si aspetterebbe un re, cioè nella reggia. Tenete conto che non potevano ovviamente immaginare che quel messia fosse Dio, quindi loro cercano un re nella reggia. La prima sorpresa è che quando arrivano nella reggia sparisce la stella, e cioè loro si mettono in cammino ma cercano, a un certo punto hanno le loro idee sul messia, hanno le loro idee che li portano laddove c'è il potere. Quindi cercano un re nei segni del potere, laddove c'è chi domina sugli altri, chi governa sugli altri, chi si impone, chi vuole il timore, chi vuole il rispetto, chi controlla tutto e tutti, ma sorpresa, non sta là. Il re che cercano non è lì. E qui c'è una tappa preziosissima del cammino dei magi, cioè hanno bisogno di cosa? Della scrittura. Ecco, ci sono i sacerdoti del tempo che gli spiegano la scrittura e la scrittura li indirizza non verso una reggia ma verso una stalla, una casetta, un luogo, un paese, diciamo, un paesello piccolo, insomma verso la povertà. I magi qui compiono un grande cammino di conversione del loro pensiero, cioè il re non sta là dove pensano loro, non viene sotto i segni del potere, ma quando lo incontreranno lo troveranno un altro tipo di potere, che è quello di farsi piccolo, che è il potere del dono di sé e del servizio, e ribalta la loro logica. Loro si lasciano guidare dalla scrittura e, attenti, ricompare la stella, bellissimo. Vedete, tante volte noi pensiamo che Dio sia laddove Dio non è, o meglio, che Dio faccia ciò che Dio non fa, e perdiamo luce, perdiamo gioia. Quante volte pretendiamo che Dio ci risolva i problemi come vogliamo noi? Quante volte pensiamo che Dio sia quello che la fa pagare a quell'altro? Quante volte pensiamo che Dio si venga a sostituire a noi e a risolverci con uno schiocco di dita? Ma Dio non è là. Dio non è quello. E noi perdiamo luce quando cerchiamo Dio laddove Dio non è. Ecco che la scrittura ci indirizza verso un altro volto di Dio. Un Dio che si fa ultimo, povero bambino, che si fa uno di noi, un Dio che è amore, un Dio che ribalta la logica dell'uomo, dove la grandezza non sta nel dominare, nell'imporsi, ma nel servire e nell'amare. I magi arrivano, si lasciano guidare dalla scrittura e dalla stella, arrivano alla casa e trovano il bambino in braccio a sua mamma nella casa e prostratisi lo adorano. Ecco, i magi arrivano da Gesù in questa casa che un po' è anche figura della Chiesa. Il Concilio di Trento usa questo passo parlando proprio dell'Eucaristia. Riconoscono questo bambino, attenti, e lo adorano. Il verbo proprio dell'adorazione tipica orientale, che significa riconoscere la divinità, prostrarsi non solo fisicamente ma esistenzialmente, come una consegna di sé. Riconoscono insomma Dio in quel bambino. Guardate che non era semplice, e non è semplice, come oggi addirittura riconoscere anche Dio nella presenza dell'Eucaristia, ma noi a differenza loro abbiamo tutto il Vangelo, 2000 anni di Chiesa, quindi loro riconoscono la presenza di Dio, quindi un Dio che si mette nelle nostre mani, un Dio che prima di tutto chiede di essere amato, un Dio che ti fa scoprire amato, un Dio che viene per tutti, specie per gli ultimi, per chi è isolato, scartato, messo da parte, un Dio che scommette sempre sulla capacità di bene che abbiamo nel cuore. Prostrati si lo adorano e tornano per un'altra strada, cioè tornano cambiati. Ogni incontro vero con Dio, ogni incontro autentico con la sua parola, ogni incontro vero nell'Eucaristia, ogni incontro vero non ci lascia come eravamo e ci porta a cambiare, a trasformarci. Se davvero cammino col Signore, cambierà la mia vita, cambio nel modo di parlare, di relazionarmi, nel modo persino di vestire, nelle abitudini, in ciò che mi piace fare. Attenti, non per costrizione, ma per attrazione, nel senso che scopro un valore più bello nelle cose, scopro la vanità di alcune cose. Quel cambiamento non è imposto, ma è qualcosa di naturale, qualcosa di bello, trovo qualcosa di più grande, di più bello, e quell'incontro mi cambia, è il segno più autentico dell'autenticità del mio rapporto con Dio. E concludiamo. Questa è l'esperienza dei magi, questa è la meravigliosa esperienza di Dio, ma c'è anche chi questa esperienza è chiusa e non la vuole fare. Pensiamo a Erode e sommi sacerdoti del tempo. Erode, al sentire l'annuncio di questo re, trema, ha paura. Perché? Ha paura di perdere il suo potere. Erode è lì come uno che vuol soltanto dominare lui, vuole essere lui il Dio della sua vita e di se stesso, il suo Dio è il potere. E ha paura di essere scomodato, non vuole. San Quod Vulteus diceva: la paura ti uccide il cuore, tu arriverai a uccidere i bambini. Vedete, quante volte quando Erode regna nel nostro cuore, c'è il nostro orgoglio, non vogliamo essere scomodati e non ci interessa nulla, perché ci interessa soltanto aver ragione, imporci sugli altri, avere tutto e tutti sotto controllo. Dall'altra parte i sacerdoti del tempo invece sanno tutto. Danno l'indirizzo pure di casa ai magi dove sta Gesù, ma a un certo punto gli dicono andate. Cioè sanno tante nozioni, ma non si mettono in cammino, non c'è la vita, non c'è il rapporto autentico. Per loro le nozioni sono regole da imporre agli altri per avere il loro dominio, il loro controllo, la loro sicurezza. Ma non c'è il desiderio di cambiare, di camminare, di lasciarsi rinnovare e trasformare. Chiediamo questa grazia, Signore, che i magi ci diano veramente questo esempio, questo sprono a avere un atteggiamento di persone sempre in cammino, sempre voler crescere. Non siamo arrivati da nessuna parte. Guai a sentirci a posto, guai a sentirci arrivati, guai a sentire che non abbiamo più nulla da imparare, guai a pensare di aver raggiunto già la pienezza, guai a dire io sono così e non mi cambio più. No, essere sempre in cammino, perché la nostra meta è il cielo. Siate perfetti come il Padre. Pace e bene.